Inferno, canto settimo. Con voce stridula e il volto gonfio d'ira, il guardiano del quarto cerchio, dove avari e prodighi scontano la loro pena eterna, grida parole incomprensibili all'indirizzo dei due poeti. Ma non appena Virgilio gli ricorda che il loro viaggio si compie per volontà di Dio, il suo furore svanisce. Il mostro, come privato delle sue forze, si accascia al suolo. Essi possono così discendere nel quarto ripiano, dove due fitte schiere di dannati spingono, in direzioni contrarie, grandi pesi. Due sono i punti del cerchio, diametralmente opposti, in cui le schiere si scontrano, rinfacciandosi a vicenda i peccati che le accomunano nel tormento disumano. Poi ciascun dannato si volge indietro e riprende a rotolare il proprio macigno, fino all'altro punto d'incontro. La giostra beffarda è destinata a ripetersi in eterno. Questi peccatori sono irriconoscibili. La mancanza di discernimento che li spinse ad accumulare o sperperare il denaro li confonde ora tutti in una massa indifferenziata ed anonima. Nessuno dei beni che sono affidati al governo della fortuna, ricorda Virgilio, potrebbe dar loro pace nemmeno per un attimo. Dante coglie da questa affermazione del maestro l'occasione per interrogarlo sulla natura della fortuna. Essa non è, spiega il poeta latino, una potenza capricciosa e cieca che distribuisce i suoi favori a caso, ma un'esecutrice dei disegni di Dio, poiché da Dio è voluto che i beni si trasferiscano, con alterna vicenda, da una famiglia all'altra, da un popolo all'altro. Stesso proprio quelli che dovrebbero ringraziarla la coprono di insulti, ma essa, intelligenza celeste, assolve il suo compito imperturbabile e serena. Introduzione critica. Il De Sanctis aveva diviso i canti dell'inferno in due categorie: quella dei canti in cui l'attenzione di chi legge si accentra tutta intorno ad una figura dominante, rispetto alla quale tutte le altre, non meno degli elementi paesistici o morali, appaiono in posizione subordinata, e quella dei canti in cui l'accento drammatico prevale su quello descrittivo e in cui troviamo gruppi, non individui. Voi dite prima il canto di Francesca, di Farinata, di Ser Brunetto Latini. Qui dite il canto dei falsari, dei ladri, dei truffatori. Se accettiamo questa partizione, che nel De Sanctis è legittimata dall'impostazione romantica della sua critica, anche il canto settimo dell'inferno dovrebbe rientrare nella categoria dei canti anonimi e descrittivi, canti in cui funzione sarebbe più strutturale che poetica. In effetti riesce difficile, leggendo Dante, proprio perché Dante ha saputo dar vita a personaggi così complessi e drammatici da trovare pochi riscontri nella letteratura mondiale, liberarsi di quello che potremmo chiamare il pregiudizio del personaggio. Eppure la poesia della commedia è assai più varia e ricca di toni di quanto le formulazioni fin qui avanzate in sede di giudizio estetico consentano di intravedere. Dopo il 1920, anno di pubblicazione del saggio di Benedetto Croce sull'opera di Dante, la critica non ha fatto che recuperare, sotto il segno della poesia, vaste zone del poema, considerate fino allora meritevoli di attenzione solo sul piano della cultura. Ne può dirsi si è giunta ad un punto tale da far considerare ormai di scarso interesse le ricerche in questo senso. La bibliografia critica del settimo canto dell'Inferno è un esempio di quanto certe posizioni de sanctisiane siano implicitamente operanti anche in autori altrimenti lontani dal clima in cui l'opera del De Sanctis è maturata. Canto senza figure, senza vivi elementi di dramma, canto intermesso, non solo con buona ragione morale, ma con una grande convenienza artistica, per effetto di contrasto fra i due, che ci ritraggono meravigliosamente scolpiti, i fiorentini Ciacco e Filippo Argenti. Così si esprimeva il Bacci, in una sua lettura del canto agli inizi del secolo. Né diverso parere manifestava il Torraca, al canto manca la principale attrattiva di tanti altri, un'ombra, un personaggio che narri la sua storia tragica o predica al poeta il futuro, o in altro modo attiri la nostra attenzione, ci ispiri compassione o ribrezzo. Altro motivo su cui la critica ha variamente insistito è stato, come rileva il Marti, quello della frattura che qui per la prima volta si verifica tra il chiudersi di una parabola narrativa e il concludersi dell'unità ritmico-poetica del canto. In altre parole, mentre fin qui ad ogni canto corrispondeva la descrizione di un cerchio e quindi una sola tonalità predominante, nel settimo questa unità di argomento e di atmosfera sembra venir meno. Di qui la preoccupazione in alcuni critici di trovare il legame segreto che unisce l'episodio degli avari e prodighi alla descrizione della pena degli iracondi attraverso la digressione sulla fortuna. Effettivamente mancano, almeno nell'episodio degli avari e dei prodighi e nel commento di Virgilio adesso, quei chiaroscuri che nei primi canti dell'inferno denunciano una partecipazione sentimentale dell'autore alle vicende dei dannati. Manca l'angoscia che vibra in tutto il colloquio con Francesca. Mancano perfino espressioni di sdegno, come quelle, divenute proverbiali, che la vista degli ignavi suggerisce al sentimento morale del poeta. Insistere però sulla formula del puro guardare oggettivo e sui modi in cui questo guardare si viene di volta in volta concretando può, tuttavia, fuorviare dall'esatto intendimento dei motivi ispiratori del canto. Dante non è mai in primo luogo un visivo. La straordinaria concretezza che acquistano nella Divina Commedia anche gli spettacoli più allucinanti e irreali non nasce da un contemplare fine a se stesso, ma da un impegno morale che spoglia le cose dei loro attributi esteriori per penetrarne il significato ultimo, per darne un giudizio definitivo. Equivale a precludersi la comprensione per il suo senso più profondo, il voler parlare, a proposito della poesia di Dante, di valori quali pittoricità, spazialità, visività, frontalità dell'immagine, come ha fatto, con risultati del resto apprezzabili, un attento studioso della commedia, il Malagoli, senza cogliere il fuoco nascosto che in questa immagine si esprime, la religione dei valori morali che ad essa conferisce una compattezza mai eguagliata nella letteratura mondiale. Per tornare al settimo canto dell'inferno, anzitutto il puro guardare oggettivo che sembra caratterizzarlo, almeno fino al momento in cui i due viandanti scendono nel cerchio degli iracondi, nasce da una posizione di condanna senza attenuanti per coloro che hanno fatto del denaro la loro unica ragione di essere. In secondo luogo, tutta la scena iniziale, dall'incontro con Pluto alla digressione sulla fortuna, è, come ha rilevato il Marti, il risultato di un'arte ispirata più da sprezzo polemico che da un gusto realistico obiettivamente distaccato. La rima difficile, non meno che la metafora esasperata e grottesca, deformano violentemente una realtà che, proprio per questo amaro intervento dell'autore, inteso a trasferirla interamente sul terreno dell'exemplum, del significato etico e religioso, non può essere considerata soltanto oggettiva.